minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti,
minori,
anziani, senza fissa carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri e benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo dei beni confiscati alle mafie e al loro uso sociale. Poi torneremo ad occuparci di ambiente con il riutilizzo di cose che normalmente getteremmo. Prima però le nostre consuete piccole buone notizie. Il Real Albergo dei Poveri torna ai poveri. La struttura in piazza Carlo III a Napoli, voluta da Ferdinando III di Borbone per accogliere tutti i poveri del regno, è in fase di ristrutturazione e ora il sindaco Luigi De Magistris ha annunciato che verrà utilizzata come centro di accoglienza per i senza tetto e le persone in difficoltà. Al progetto sta lavorando anche padre Alex Zanotelli. A Napoli, entro l'anno, apriranno anche 3 nuove mense popolari. Olimpiadi femminili. Per la prima volta nella storia, l'Arabia Saudita permetterà ad una donna, forse a tre, di partecipare alle Olimpiadi. Il nome finora certo è quello della campionessa di equitazione Dalma Rushdie Malas, ma il Comitato Olimpico Saudita sta valutando la possibilità di inviare altre 2 atlete. Anche il Qatar ha annunciato che un team di 3 donne parteciperà ai giochi londinesi. Estate liberi, la campagna di volontariato sui beni che vengono confiscati alle mafie secondo la legge 109 del 96. Si tratta della legge che consente di riutilizzare questi beni per scopi sociali. L'estate libera organizza campi di volontariato, un modo diverso ed utile di passare qualche giorno di vacanza per i giovani, ma non solo, poi vedremo. Ne parliamo con Roberto De Benedittis, responsabile dei campi di volontariato e formazione di Libera. De Benedittis, benvenuto.
Sì, buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Allora, partiamo proprio dalle attività che riguardano i beni confiscati alle mafie, quindi case, tenute, campi. Come funziona?
Ma diciamo ci sono circa 30 campi in tutta Italia, alcuni sono terreni agricoli nella maggior parte, alcuni sono immobili dove ci sono delle cooperative sociali che gestiscono questi beni e che ovviamente ogni estate vengono visitati da circa quest'anno 6.000 ragazzi che si occupano appunto del, diciamo, come dire, di lavorare su questi beni e poi anche, c'è anche una parte formativa per quanto riguarda loro sulle tematiche relative all'antimafia sociale.
Ecco, ma durante l'anno, esclusa l'estate, come vanno avanti, come si gestiscono?
Ma diciamo i beni sono gestiti appunto da queste cooperative sociali che durante l'anno ovviamente portano avanti il lavoro, in particolare per quanto riguarda le attività agricole, con la coltivazione di alcune di diverse cose, tra cui alcune cose di eccellenza come il vino, come gli ortaggi, come la frutta ad esempio, e sicuramente insomma poi attraverso questi beni che vengono venduti nel circuito di Libera Terra.
Quindi sono persone che ci lavorano a tempo pieno?
Certo, proprio attraverso la confisca dei beni e poi la costituzione di cooperative sociali proprio su questi beni si dà lavoro vero, lavoro corretto, onesto, con tutti i diritti in quelle terre dove in realtà spesso e volentieri appunto l'ha fatta da padrone la logica e la cultura mafiosa.
A questo punto entrano in scena i volontari e il loro sostegno. Parliamo dell'estate, sostegno a quali attività principalmente?
Ma sostanzialmente loro effettuano un vero e proprio lavoro da questo punto di vista e quindi aiutano proprio le cooperative a, diciamo, a lavorare su questi beni, per cui fanno tutte attività che sono utilissime a mandare avanti questi terreni, appunto, che in particolare tutte le attività agricole.
Ma queste persone hanno un'esperienza, un passato riconducibile ad attività agricole?
No, ovviamente no, quasi la totalità non hanno alcuna esperienza, proprio per questo è un momento molto importante dal punto di vista formativo, perché quasi tutti i ragazzi provengono dalle grandi aree metropolitane e quindi hanno un contatto con la natura, con il lavoro agricolo per la prima volta. Proprio questa è una cosa importante per dargli modo di avere questa esperienza che li riporta proprio alla terra, alla natura, a sporcarsi le mani con quel quid in più di farlo, diciamo, con un sostegno alle attività che vanno in contrasto alle mafie.
Che età hanno questi volontari?
La maggior parte di questi volontari sono della fascia d'età dai 20 ai 24 anni, però quest'anno molte sono state le richieste di ragazzi minorenni e ovviamente poi abbiamo tutte le età fino alla persona più grande che ci ha chiesto di essere impegnata nei campi, che addirittura sfiora i 70 anni.
Scelgono di passare qualche giorno in questo modo per aiutare, ma anche per formarsi in attività di volontariato future?
Ma fondamentalmente scelgono questo modo perché hanno una sensibilità verso questi temi, perché vogliono aiutare, vogliono dare un loro contributo diretto e per conoscere di più questo fenomeno, quello delle cooperative sociali sui beni confiscati alle mafie.
Entriamo nella giornata tipo di un volontario. Cosa fa dalla sveglia mattutina in poi?
Ma sostanzialmente ci sono tre momenti per quanto riguarda questi volontari, che sono il primo momento mattutino, che va dalle 8 alle 11 della mattina in genere, dove fanno il lavoro vero e proprio. Poi ci sono c'è dopo pranzo la parte formativa, dove si incontrano con i nostri esperti per quanto riguarda tutto il lavoro dell'antimafia sociale, e poi c'è la sera in genere l'incontro con le comunità locali.
Quanto durano questi campi? Quanti
una
giorni?
Una settimana, diciamo, il format generalmente è di una settimana, per cui loro stanno lì 7 giorni e poi dopodiché ritornano chiaramente a casa.
Con quale criterio viene scelto il periodo in cui partecipare ai campi?
Ma non è che c'è un criterio vero e proprio, i campi si sono aperti, praticamente i primi campi il 18 giugno, si chiudono gli ultimi il 10 di settembre, poi i ragazzi, a seconda delle loro disponibilità, chiaramente richiedono la settimana dove sono appunto disponibili.
I volontari devono pagare una quota, devono dare
sì,
un contributo?
C'è una quota minima che è di 120 euro a settimana e che praticamente contribuisce alla spesa di vitto e di alloggio.
Questi volontari, una volta lasciati i campi, danno un aiuto concreto a Libera con il lavoro svolto, con il lavoro che hanno fatto durante questi giorni?
Ma diciamo che intanto loro acquisiscono tante nozioni e tanto entusiasmo. Nel gran parte dei casi questi ragazzi, quando tornano sul loro territorio di origine, si mettono in contatto con i nostri presidi locali e continuano l'attività di volontariato nel proprio luogo di residenza.
Come si fa ad iscriversi? Come si fa a partecipare?
Basta andare sul sito di Libera, www.libera.it, nella sezione Campi di Volontariato 2012, e poi lì ci sono tutte le istruzioni per poter iscriversi ad uno dei campi che sono ancora disponibili.
Vogliamo parlare di un'altra iniziativa di Libera, A Ruota Libera, una staffetta ciclistica che si svolgerà dal 6 al 21 luglio.
Sì, è una bella iniziativa che ha avuto il nostro presidio della Valle Camonica e che sta portando avanti. Praticamente siamo ormai nell'imminenza della partenza, noi abbiamo coordinato un po' qui da Roma le varie fasi che richiedevano l'organizzazione, il contatto con i luoghi dove si fermeranno poi a fare tappa. È una bellissima iniziativa perché appunto coinvolge degli atleti disabili che con le loro handbike si muoveranno appunto dal nord Italia fino a Palermo, proprio diciamo in concomitanza con il ventennale della strage di Via D'Amelio, dove fu ucciso Paolo Borsellino e tutti i ragazzi della sua scorta. È un'iniziativa molto bella perché tra l'altro abbiamo avuto in tutti i luoghi dove abbiamo contattato le amministrazioni comunali per poter avere ad esempio un luogo dove poterli far dormire, un luogo dove poterli far cenare, e effettivamente diciamo una risposta veramente generosa da parte di tutte le amministrazioni, quindi siamo stati ben contenti e felici di poter promuovere questa iniziativa.
Grazie a Roberto De Benedittis, responsabile dei campi di volontariato e formazione di Libera. De Benedittis, grazie per essere stato con noi e grazie per il lavoro che svolgete.
Grazie a voi.
È il momento di dedicarci all'ambiente e torniamo a parlare del libro di Paola Rinaldi, 101 modi per non buttare nulla, di Newton & Compton. La scorsa settimana abbiamo visto come si possono riutilizzare i fondi del caffè, ad esempio. Vediamo oggi cosa l'autrice ci consiglia per riutilizzare cose che altrimenti finirebbero nella spazzatura in questa intervista di Mara Micelli.
Da 101 modi per non buttare nulla di Paola Rinaldi, libro di recentissima uscita per la Newton Compton, scopriamo anche oggi qualche altro piccolo stratagemma per risparmiare alla pattumiera oggetti potenzialmente riciclabili. Buongiorno Paola, ciao.
Buongiorno agli ascoltatori. Sì, nel libro c'è un vastissimo ricettario anche, inevitabilmente. E in questo ricettario sondiamo quanto buttiamo e quanto potremmo riutilizzare in cucina. E il ricettario è vasto, prevede bucce, scarti di tutti i generi, inevitabilmente il pane secco, perché si possono fare un sacco di cose del pane d'avanzo. E scrivo che c'è stato un periodo che ricordo molto bene, in cui il pane che avanzava in casa mia veniva portato via da una zia che aveva un piccolo pollaio al paese, e per alcuni anni della mia già complicata adolescenza mi ritrovai in competizione pure con un paio di galline, di cui attesi con ansia la vecchiaia e il brodo, perché a mio avviso niente è più buono di una scodella di pappa al pomodoro. E quindi oggi vi darei questa versione, un classico, la pappa al pomodoro, però con l'aggiunta di quella che è la versione estiva, che sicuramente non conosce nessuno. Per cui partiamo con la preparazione della pappa al pomodoro, che prevede di lasciare ad ammollare il pane secco per parecchie ore nell'acqua calda. Poi, quando al tatto risulta morbido in tutte le parti, si strizza il più possibile. Direttamente nella grossa pentola di cottura della pappa si prepara un sugo di pomodoro e, quando è pronto, si aggiunge il pane e lo si lascia a bollire. La cottura prosegue anche per ore, regolando con l'aggiunta di acqua, fino a che la pappa non abbia una consistenza che ricordi quella di una minestra vellutata. Va servita calda, con olio a parte e volendo pepe e peperoncino. Questa è la versione invernale. Nella versione estiva la pappa va preparata preferibilmente col pomodoro fresco, che in questa stagione non costa tanto, e di conseguenza la si lascia poi a riposare affinché si solidifichi. Poi va sgranata con una forchetta e si compone in piccole porzioni nei piatti. Poi la si serve cospargendo ancora con un trito di pomodori freschi e basilico, versandone abbondanti cucchiaiate, come se il mucchietto di pappa fosse piuttosto una bruschetta. E il ricettario prosegue con tantissime ricette. Per esempio, col pane secco si possono fare dei dolci straordinari, ma l'ultima ricetta è secondo me la più poetica e quindi non potevo mancare di darla ai vostri ascoltatori. Scrivo sempre nel libro che nel paese del sole il fotovoltaico non sorge mai, non ci sono a farci ombra tutti i pannelli che potrebbero sostenere le cruciali economie di un paese così ricco di luce. Ed ecco allora un modo per non sprecarne quando arriva l'estate e senza bisogno di impianti, ma solo di una ricetta di cucina. Si prendono dei bei San Marzano maturi, si pelano e si può ridurre l'ortaggio in filetti levando via anche i semi, ma si può anche non pelarlo, lavarlo, asciugarlo, spaccarlo a metà. Di insostituibile in questa ricetta c'è soltanto una cosa: il sole. I pomodori infatti devono essere esposti alla sua luce diretta dal mattino fino al tramonto. Si depongono in un piatto di ceramica bello largo, si spolverano di sale e vanno rivoltati per risultare leggermente essiccati su entrambi i lati. Una volta cotti, i filetti vanno scolati bene dell'acqua e messi sul fondo di una zuppiera. Si aggiunge abbondante olio, odori freschi, l'aglio, il peperoncino, tutto quello che piace, e infine si butta nella zuppiera il vermicello al dente, si rigira con molto cura prima di servire. Questa ricetta ci arriva da Edoardo De Filippo, che a quei tempi in questo modo risparmiava il carbone, perché a quei tempi era un costo per le famiglie. Mentre il risparmio del metano oggi sarebbe molto relativo, però la ricetta è talmente particolare, sconosciuta anche ai buongustai più sopraffini, e quindi consente un figurone con pochissima spesa. Il sole, giuro, io la faccio sempre, continuamente anche in questi giorni, il sole è meglio del caviale e il genio che incantava dalle tavole del palcoscenico è sulla tavola conviviale nella salsa d'autore. Buon appetito e buon riciclo a tutti quanti.
Bene Paola, grazie.
Grazie a voi, alla prossima.
Allora noi con la tua piccola guida pratica alla filosofia del riciclo, talismano di rinnovata felicità, ci salutiamo e ci ritroviamo la prossima volta.
Ai prossimi consigli. Grazie,
grazie, a presto. Ciao.
Spero abbiate preso nota di queste ricette, come riciclare il pane secco e come sfruttare il sole per cucinare. Consigli dal libro di Paola Rinaldi, 101 modi per non buttare nulla di Newton e Compton, in questa intervista realizzata da Mara Miceli. Siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di medicina Effetti collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì, alle 12.35 con i problemi all'apparato respiratorio. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.